Allora, cominciamo. Voglio finalmente tentare di farvi vedere HTTP al lavoro. Cioè, voglio prendere un sito web. Le altre volte ho tentato di farlo a partire dal mio computer o dal computer sotto controllo in qualche modo, ma in verità, per quel che riguarda il web, ce ne sono milioni in giro di server HTTP che possono essere raggiungibili da dentro la scuola. Perché sapete, fuori Hagrid chiude tutti i collegamenti che non hanno protocollo HTTP, ma con gli HTTP lascia passare, come ben sappiamo. Per cui voglio andare a catturare la home page del mio sito. Quindi esco sull'internet, scarico la home page del mio sito. Come faccio? Scrivendo la URI qui, http://ingimonti.it. Quando spingo Enter, quello lì si rivolge all'home page del mio sito, al server web del mio sito e comincia a scaricare. Allora adesso comincio a catturare sull'interfaccia di rete esterna. E comincia a arrivare della roba che non c'entra e faccio enter qui sopra. Arriva la prima pagina del sito ingimonti.it. È caricata, smetto di campionare. Smetto di campionare e comincio ad analizzare i risultati. Okay? Andiamo all'inizio. E vediamo cosa è successo. Innanzitutto qui c'è uno switch che provava un po' a parlare con gli altri, uno switch di rete, un'apparecchiatura di rete questa che parla con le altre. Vedete che infatti l'indirizzo è un indirizzo Ethernet e non c'è niente di internet, non c'è IP su questo pacchetto qui. È un protocollo interno fra gli HP. Fra gli switch dell'HP che si parlano perché poi loro possono essere switch gestiti, vedremo qualcosa riguardo a questo. Qui c'è un sync, ed è il sync che serve per andare a prendere la home page al mio server web. Okay? Vediamo il primo di questi pacchetti come è fatto e vediamo che è naturalmente una cosa TCP, non c'è ancora un protocollo sopra questo perché è TCP e basta. Trattandosi dei tre pacchetti di sync che determinano la creazione di una connessione, come avevo anche messo nel compito in classe. Avevamo già visto questo. Quindi il primo pacchetto viene da 172.16.46.250, che evidentemente è il mio computer, non mi ricordo quale sia il suo indirizzo, andiamo a vederlo un attimo. C'è questa piccola, vedete che questo è un programmino utilissimo che permette di cambiare i parametri di rete rapidamente. Questo qui è l'indirizzo del mio computer con questa maschera di sottorete e con questo qui come gateway, come router al quale rivolgersi tutte le volte che un pacchetto IP deve uscire da questa rete locale. Quindi, ok, 250 va a 254. Quindi badate, qui c'è già qualcosa di strano. Se il collegamento non viene fatto con il server di ingimonti.it. Se voi questa cosa la fate a casa, qui non vedete un indirizzo interno alla rete, naturalmente. Vedete l'indirizzo del server esterno. E se quell'indirizzo il mio computer non sa, come sarebbe stato il caso qui, perché avevo appena acceso, vedrete prima una richiesta DNS per procurarsi quell'indirizzo. Cioè, se questa cosa la provate a casa, prima vedete il collegamento al server DNS che potete trovare nelle configurazioni del vostro computer, nel caso specifico è questo, da me è questo. Ma qui non viene fatta neanche una richiesta DNS, perché la richiesta HTTP viene mandata direttamente al server HTTP di questa rete, che è il proxy. Per questa rete, per uscire su internet, si deve passare attraverso Agrid. E come abbiamo già avuto modo di vedere, si esce soltanto con HTTP e sul porto 80. In verità cosa succede? Succede che il browser, che qui ha ricevuto la pagina di ingemonti.it, non l'ha chiesta a ingemonti.it, perché c'è in mezzo Agrid, che fa da filtro, e oltre che da filtro fa da quello che viene detto proxy. Quindi il mio browser ha fatto la richiesta, come ben si vede qui, e ha stabilito una connessione TCP/IP non con il server di ingemonti.it, ma con Agrid, che ha indirizzo 172.16.46.254, ed è in questa stessa rete locale. Ha stabilito questa connessione con questi tre pacchetti che fanno il sync, e da qui in poi il collegamento HTTP, il collegamento TCP è valido. Su quel collegamento TCP, da questo pacchetto in poi, hanno cominciato a viaggiare dei dati di tipo HTTP. Adesso faccio il solito giochino, quindi clicco qui col destro e seguo lo stream TCP di questa cosa qua. E vediamo che cos'è passato quando io ho chiesto la prima pagina al server di ingemonti.it. E questo è quello che è passato. Lo discutiamo fra un attimo. Prima vi volevo far vedere, ancora una volta, che qui passiamo attraverso un proxy. Quindi ci colleghiamo non col server di ingemonti.it, ma con il proxy. Vi voglio provare a far vedere un'altra cosa, non è detto che funzioni. Ecco, non c'è eseguire, no. Esegui programma, mi avevate detto l'altra volta come si faceva, non ce l'ho qui. Vabbè, andiamo negli accessori. Voglio aprire un prompt dei comandi e farvi vedere un comando che è name system lookup, che può essere utile. Lookup ci vogliono due O, non due L. Name system lookup è un programma NS lookup che fa un lookup nel DNS. Quindi se io gli metto ingemonti.it, l'indirizzo me lo dovrebbe dare. Ammesso e non concesso che si possa uscire. Ecco, qui c'è, questo se lo provate a casa vostra, avete dei risultati più interessanti che qui, perché qui non si può uscire con il protocollo DNS. Da qui si esce soltanto con HTTP. Io ogni tanto chiedo al responsabile della rete che mi apra qualcosa per poter fare un po' più compiute queste lezioni, ma l'anno scorso ho avuto un periodo in cui ce l'avevo, adesso l'ho ricancellato, quindi non, magari prima o poi riusciremo a vederlo. Se lo provate a casa vostra, NS Lookup, con qui un nome, vi viene almeno, cioè, se quel nome DNS esiste, vi viene almeno un indirizzo IP che corrisponde a quel computer là dove c'è sopra ingemonti.it. Ingemonti.it ne vengono fuori due o tre, in verità. Non che io gestisca personalmente tre server HTTP, ma sono quelli del provider presso cui è ospitato il mio sito. E vedete, quindi qui non è riuscito. Comunque, se fossimo stati fuori da una rete controllata da un firewall, avremmo visto l'indirizzo IP di ingemonti.it e avremmo visto quell'indirizzo qui, perché il mio computer avrebbe contattato direttamente il server web di ingemonti.it. Invece qui vediamo l'indirizzo di Agrid. Perché? Chi è che deve sapere con chi si deve collegare? Lui deve sapere come fare, e lui sa, cioè Agrid sa come collegarsi a HTTP. Ma noi ci colleghiamo con il protocollo HTTP ad Agrid. Ma come fa il mio computer a sapere che deve collegarsi ad Agrid e non cercare direttamente attraverso il suo indirizzo IP il server di ingemonti.it? Questa è una cosa che è il browser che deve saperla, perché è il browser che fa queste richieste per HTTP. E infatti, nelle configurazioni del browser, adesso c'è Firefox, ma è identico anche in Explorer, bisogna andare nelle opzioni, e da qualche parte si trovano le opzioni della connessione, qui in Firefox e qua in avanzate, e dice determina come Firefox si collega a internet. Allora, come si collega? Cioè, e qui è il browser che sa che ha queste informazioni, non è una questione del TCP/IP, è questione proprio di HTTP. In verità potrebbe essere anche altri protocolli. Allora, quando siete a casa vostra, voi avete connessione diretta a internet, perché, come ho detto, il browser usa DNS, trova l'indirizzo del server web e si rivolge direttamente a lui. Qui non si può, perché bisogna passare attraverso il proxy obbligatoriamente. Se ci proviamo così, proviamoci, che tanto non costa niente, lui tenta di contattare il server web, vediamo che non riesce nemmeno a trovare l'indirizzo, perché abbiamo visto che il nome, il DNS lookup non funziona, quindi non trova nemmeno l'indirizzo di quel server, non può assolutamente trovarlo. Allora noi dobbiamo invece passare attraverso il browser, il proxy, e quindi in questo caso, e questo è il caso anche della maggior parte delle reti locali, anche aziendali, si deve passare attraverso il proxy. Il proxy in questo caso è proxy HTTP, ma cercando questo diventa proxy anche, lo stesso server diventa proxy anche per gli altri protocolli che adesso sono chiusi, che però se Agrid lasciasse passare anche gli altri protocolli sarebbero aperti. Quindi gli si indica l'indirizzo non del proxy e gli si indica la porta del proxy, che normalmente che è 8080. Come abbiamo visto, la porta di HTTP a casa vostra è 80. Se voi non scrivete niente nel browser, il browser si rivolge alla porta TCP 80. Invece qua usa la 8080, perché Agrid è stato configurato in quel modo, ma è una cosa tipica. Tipicamente, quando ci si rivolge a un proxy, lui è là che aspetta sulla porta 8080 e non sulla porta 80. Poi qui c'è l'esclusione dal rivolgersi al proxy per eventuali server che stanno su questo stesso computer. In quel caso si raggiunge direttamente questo stesso computer ed è il caso di non usare un proxy. E poi eventualmente si può avere la configurazione automatica andando a sciappinare lì, ma non so bene come funziona. Quindi, non lo so, questo non lo so. Quindi niente, per uscire da questa rete dobbiamo mettere così. Se andate dopo a scuriosare sui browser dei vostri computer, tutti sono impostati in questo modo, perché altrimenti non si ottiene niente da questa rete. E questo per dire un attimo del proxy. Se adesso io ricarico il mio sito, prende, a parte che non dà l'immagine, non so bene perché, che prima l'aveva data. C'è qualcosa di misterioso nel mio sito, qualcosa che non funziona bene. Qualcuno mi dice che non segue i link in certe pagine, però non riesco a trovare quali pagine. Ok, quindi torniamo. Detto questo, visto del proxy, torniamo all'analisi di rete del nostro stream. Vedete quindi che c'è, a livello di TCP, c'è una richiesta da 250 a 254, una GET. Torniamo un attimo allo stream, poi dopo vedremo i singoli pacchetti. Ecco quello che è andato in onda dentro questa connessione. C'è stata una richiesta da parte del rosso, che è il mio computer, e una risposta da parte del blu, che è il server HTTP di ingemonti.it, filtrato e passato attraverso Agrid. Cioè è chiaro che questo me l'ha fornito Agrid, il proxy. Però quando io l'ho chiesto a lui l'ha chiesto al server di ingemonti.it. Il lavoro che avrebbe fatto il mio browser l'ha fatto il proxy per me, quindi ha cercato l'indirizzo IP di ingemonti.it, si è rivolto a quel server, ha ottenuto la prima pagina E quello che veniva da Monti.it l'ha passato al mio computer. E queste sono le cose che ha passato. Vedete dunque che questa è una richiesta, è un messaggio HTTP di tipo GET. La prima cosa che c'è scritto è GET HTTP Ingemonti.it. Poi c'è la versione del protocollo HTTP con cui lavora. E poi ci sono delle altre informazioni accessorie che, se vogliamo, potremmo anche omettere. Perché l'unica cosa che conta di quel messaggio è quella che è in bianco adesso. Get http /ingemonti.it, cioè get e la URL e la URI che era scritta là. Questa URI è una URI monca perché non comprende il nome del file. È una URI che specifica soltanto il protocollo, naturalmente, che se vogliamo è pleonastico, è doppio qui perché tanto stiamo parlando in HTTP e non è necessario specificare che sia HTTP, almeno conserva HTTP, e poi indica soltanto il nome di dominio ingemonti.it e basta. Cosa succede quindi? Che il server riceve una richiesta generica, non per un file specifico, e quando riceve richieste generiche manda un file che sa lui, ok? Va in una lista di file che sa lui, vede se c'è quel file dentro la cartella e dà quello. Nel caso specifico del mio sito, lo so perché l'ho fatto io, è index.htm, la prima pagina è HTML, tutte le altre pagine home page delle cartelle, perché ogni cartella può avere la sua directory. Se io vado a cercare qua insmonti.it libri, che è una cartella dentro al mio sito, viene una pagina, anche se io non ho specificato il file. Lui mi ha dato index.html di quella pagina lì. Io so, siccome dovevo fare il CD, nella prima pagina invece è index.htm, perché avevo un programmino che faceva partire automaticamente il file che si chiamava index.htm quando uno mette dentro il disco il CD. Quindi la prima pagina è htm, index.html, le altre sono html, ma io li posso chiamare con un nome qualsiasi di quelli che so che il server tratterà come home page. Poi lui ha un ordine, comincia a guardare prima index.html, non lo trova, allora cerca index.htm, lo trova e lo fa vedere, non lo trova, cerca index.php, lo trova, lo fa vedere, e è così. Tutti i server, home non è usato molto, index.htm e index.html sono usati dai server Unix tipo Apache, mentre per tradizione Microsoft ha usato default.htm senza la L, perché la Microsoft è abituata alle sue estensioni da tre lettere per via delle MS-DOS. Ecco, quindi quello che è successo è questo: qui c'è la richiesta per il file, la home page di quella cartella, quindi della cartella root del sito ingemonti.it, e lui risponde con quel file. Questo è l'index.htm del mio sito, quello in blu, ma non è solo quello, ci arriviamo fra un attimo. Vedete però che HTTP può avere anche altre cose, cioè c'è un header che comprende, oltre che il comando, comprende anche il comando che può dare soltanto il client. Il client qui è in rosso e il server è in blu. C'è il comando, un comando di tipo get, poi c'è, poi il mio computer si dichiara e dice, vabbè, hostingmonti.it, non so bene cosa voglio, user agent, Mozilla 5, questo qui è il browser che dice sono Mozilla, in verità Mozilla è il nome di codice che aveva Netscape e anche Explorer, dichiara Mozilla qui. Poi però qua c'è scritto Microsoft Internet Explorer tra parentesi, dopo magari lo guardiamo. Gecko è il motore di rendering di Firefox, Quindi dichiara un po' cosa è in grado di fare. Il server, se è in grado di adattarsi al tipo di browser, vede che questo qui usa GECKO come rendering e questa qui sembra una data, 27-11 di 2007. Sarebbe il 27 novembre del 2007, la versione del 27 novembre del 2007 di GECKO. Il server, andando a leggere questa informazione, potrebbe dare pagine diverse in base al browser che uno sta usando. Se uno è un browser moderno, ti dà tutte quante le cose dinamiche, con lo spettacolo e così via. Se uno è un browser, del Checkoui, come dice mia moglie, Francesco Giuseppe I. Se mia moglie è lombarda e quindi hanno ancora questi detti dei tempi del Lombardo-Veneto.
Sicuramente gli arriva qualcosa di più
Gli
leggero.
arriva qualcosa di più leggero, senza dinamica HTML, cose del genere. Naturalmente, se chi ha programmato il sito ha implementato questa possibilità. Comunque, possibilità c'è, perché quando uno si collega dichiara anche il browser. Qui Firefox 2.0.11 è l'ultima versione. Ogni 3-4 giorni cambia, eh. Ah, no, questo è il client che fa, questo è il mio browser. Quando lui risponde, lui dice chi è.
Io quando gli mando GECKO, è il
Sì?
server che mi manda le sue pagine in base a GECKO oppure è chi ha fatto il sito?
Chi ha fatto il sito? Chi ha fatto il sito? Il mio sito è statico, sono tutte pagine statiche che non vanno a vedere nessuna di queste informazioni e non le utilizzano per niente, no? Così. Sì. I
Leggono da lì chi è che si collega con che cosa.
web server che fanno statistiche di visite contano per sapere come va. Statistiche di visite, questo può servire per le statistiche su quali sono i browser usati. Si vedono ogni tanto. E quelli chiaramente mettono un web server, magari chiedono a Google, dice, mi fai sapere statistiche? Se lo dice Google. Tutti si collegano prima o poi a Google, si sa la statistica, insomma, poi si confronta con l'indirizzo IP in modo da tentare di fare una correlazione migliore, però. Un'altra cosa che dice il mio browser, accept text XML. Allora, questo è in grado di elaborare l'XML, un browser vecchio non sarebbe in grado. E poi application XML è in grado di eseguire gli XML, e poi diciamo, dichiara un po' quello che è in grado di fare. Per esempio, è in grado di leggere i PNG. Vedete, una volta diceva i JPEG, i GIF, quelli lì non li dicono più, si vede che ormai tutti danno soddato che ci sono. Invece i PNG non è detto che siano renderizzabili. Quindi il server, quando sa che lui sa fare i PNG, ti può mandare i PNG. Se no, allora potrebbe mandarti i GIF, oppure sa che deve mandarti un'informazione testuale al posto di quell'immagine, perché tanto tu non riusciresti a visualizzarla. A una parola, quando un browser prende l'HTML, prende tutti i file, tutte le cosine belline che ci sono dentro e lo trasforma in quello che vediamo, quella cosa lì viene detta un po' renderizzazione, cioè la pagina viene renderizzata e trasformata in quello che vediamo. Questo qui è una parola di gergo. Poi qui lui dichiara che gli va bene l'italiano come linguaggio, anche l'inglese può andare bene, quindi chiaramente serve, se ha una pagina in italiano, una in inglese, va a vedere qui, ci serve la pagina in italiano, non quella in inglese. Avrete notato che molto spesso, cioè se andate al sito della Microsoft, la pagina viene in italiano automaticamente. Anche in Google, se puntate a Google, puntate a google.com e non a google.it, comunque lui vi serve la prima pagina in italiano. Perché vede qui che è italiano, lui quella pagina ce l'ha e vi dà quella. Se non volete questo, dovete configurare il browser in modo che lui dica di essere inglese, in quel modo vi saranno servite le pagine in inglese. Poi dice che lui è in grado di fare l'unzip con gzip dei file di tipo zip, è in grado di gonfiarli, di scompattarli. E poi dice anche quale character set, quale diciamo, codice di caratteri vuole. Lui vuole un Unicode di tipo UTF-8, che è il più tipico per tutta l'Europa occidentale. UTF-8 è un classico. Poi Poi questo è importante. Keep Alive 300. 300 penso che sia il tempo in millisecondi, verosimilmente. Keep Alive è quella questione che dicevamo. Vedete che lui ha HTTP 1.1, non ha HTTP 1.0. Se fosse stato HTTP 1.0, questo Keep Alive non sarebbe potuto venire fuori. Perché vi ricordate che dicevo, HTTP, in HTTP si fa un collegamento, si tira giù un file, finito quel file, si chiude in HTTP 1.0. In HTTP, da HTTP 1.1 in poi, invece, il client ha la possibilità di dire, e qui lo dice, di mantenere viva il collegamento TCP che ha appena fatto, così che dopo che lui ha tirato giù la pagina HTML, okay, vedete che lui chiede un nuovo file. Se non ci fosse stato il keep alive, alla fine dell'arrivo dell'HTML da parte del server, la connessione sarebbe stata chiusa. Invece qui, sulla stessa connessione, vi ricordo che questo è un singolo string TCP che abbiamo visto prima, sulla stessa connessione ci sarebbe qui c'è una seconda richiesta. Una seconda richiesta, che è di nuovo la pagina principale, non so bene perché, dopo vediamo, dopo forse riusciamo a capire perché. Questa è la fine della prima richiesta del mio browser, che quindi chiede che il collegamento TCP sia lasciato vivo. Questo vuol dire che alla fine della spedizione della prima pagina non ci sarà un altro di questi three-way handshake, cioè si proseguirà. Infatti vedete, questo è il primo pacchetto di richiesta da parte del mio, queste sono risposte da parte del server Agrid in questo caso. Poi c'è un altro sync qui che viene fatto dal mio computer prima di aver finito di leggere la prima pagina. Ce n'è bisogno, lo vedremo quando parleremo di IP TCP, ok. E qui c'è la risposta, ecco perché richiede di nuovo quella pagina. E poi c'è la risposta del server. Adesso vediamo torniamo al nostro stream HTTP e vediamo la risposta del server. Allora, lui risponde, qui c'era soltanto un header HTTP, qua c'è l'header HTTP, questa roba qui in blu, poi una riga bianca, e dopo la riga bianca l'HTML. Questo qui è index.html del mio sito, almeno penso. No, non è lui. Questo è Agrid che risponde con la finestra di non ti posso far andare questo sito perché tu non puoi, ok? Questo non è la home page è Agrid che si lamenta del fatto che non posso uscire. Poi in verità non so per quale ragione, dopo proxy authenticate, cioè al primo tentativo lui prima si rifiuta e spedisce questa, poi il mio browser richiede di nuovo quella pagina questa volta dicendo che vuole negoziare un collegamento con password presso il proxy. Quindi la prima risposta è stata ciccia. Allora lui ci ha riprovato, questa volta passando i dati di autenticazione. Vedete che la richiesta è ancora esattamente quella, in verità ce n'è una terza qua giù. E quindi comincia via HTTP un processo di autenticazione del mio computer. Qui passano le password. Questa non è la mia password, non è scritto tutta questa roba qui. Ma come vedete qui le password, c'è un meccanismo di... lui gli passa questa cosa qui e lui gli passa, pare che gli passi la stessa cosa aggiungendoci dell'altra robaccia.
Così non si capisce.
Così non si capisce assolutamente che cosa c'è. Guardate che qui ci potrebbe, tutta questa robaccia qui potrebbe corrispondere a una password di un carattere. Cioè, ci sono certi vecchi meccanismi di crittografia avevano lo stesso numero di caratteri della password, della chiave crittografica. E quindi uno, la prima cosa che poteva vedere era quanto era lunga la password, lo vedeva da qui in modo facilissimo. I meccanismi moderni non sono così, fanno un hash che anche se tu dai un byte di keyword, lui te lo trasforma in 128 bit come minimo, qui pare che siano di più, di hash. E quindi non sai neanche quanti caratteri ha la keyword che c'è sotto. E qui è roba protetta. HTTP prevede anche questa, questa cosa. Quindi lui continua a chiedere, tutte le volte continua a chiedere la pagina di ingemonti.it, una, due, tre volte. E ogni volta c'è un meccanismo che viene detto challenge CHAP, challenge authentication protocol, una roba del genere. Dunque, io quando comincio do una parola, l'altro mi dà, è come quando si va alla sentinella, no? Parola d'ordine, controparola e una terza controparola, tutte le volte cambia, la controparola cambia in base alla mia parola d'ordine e l'altra che devo dare io cambia in base alle altre due. E in questo modo è complicato, è molto complicato andare a catturare la password. Alla fine vedete che razza di robaccia che viene scambiata per autenticare la password. Quindi io non so né l'username né la password, ma sono qui dentro. Ok?
Puoi
fare un copia e incolla senz'altro, però il problema è che questi hash sono invertibili con carico, cioè con la forza bruta li inverti con, non so, 100 milioni di anni di elaborazione su supercomputer. Dopo, se non usi la forza bruta, tenti di trovare delle tecniche criptostatistiche, cose del genere, magari ci metti, forse quelli della CIA ci mettono 6 mesi, ma che hanno a disposizione delle cose di calcolo potentissime. Però siccome la prossima volta che si collega questo già usa una prima parola diversa, cioè qui non viaggia la keyword in me, la keyword la sanno tutte e due, e con quella keyword crittano, lui critta, questa qui è una cosa a caso, crittata con la chiave che tutte e due conoscono, che si sono scambiati solo la prima volta che si sono visti. Con la chiave, crittata con la chiave privata di uno, cioè con le due chiavi private, quelle lì se le tengono ciascuno dei due se le tiene le sue chiavi private, però la chiave pubblica se la sono scambiata la prima volta che la firma, che si chiama firma, sono scambiate la prima volta che si sono visti, e quella se la tengono fino a che non scade, poi eventualmente la rinnovano quando scade. E allora la prima volta si vede la chiave pubblica, mica quella privata. La chiave privata se la sono generata autonomamente non la sa nessuno, se la sa il mio browser e la sa Hagrid e non la sa nessun altro, neanche gli amministratori neanche io sono in grado di andare a beccare quella, non so dove andare a beccare, forse vabbè. Comunque questa è una cosa che ogni volta è una frase, una keyword pubblica che viene crittata con la chiave privata di chi spedisce, e quindi lì non passa la chiave perché rimane in casa di chi spedisce. L'altro la decritta con la sua chiave pubblica che ha beccato qualche tempo fa, la prima volta che mi sono collegato a Hagrid, e tira fuori la parola d'ordine. In base a quella parola d'ordine genera una controparola che è valida solo per quella parola d'ordine. Quindi io, quando ricevo dal server questa cosa qua, da questo coso posso ricavare la controparola, che deve essere quella, che c'è un algoritmo, no? Io ho dato questa parola, lui mi deve rispondere con quella controparola. Ma se riesco a decrittarla, è lui che me l'ha mandata quella controparola, non un altro che si è infilato tra di noi, perché io l'ho decritto con la sua chiave pubblica, ok? Quindi, siccome lui la può aver criptata solo con la sua chiave privata, non può che essere lui che mi ha spedito questa cosa. Quindi in questo meccanismo non c'è solo l'autenticazione, ma c'è anche l'identificazione di chi spedisce, di chi riceve, cioè ci possiamo fidare di noi due. Questo canale TCP viene fatto fra due che si conoscono. Quindi alla fine di tutta questa roba qua, i due acquisiscono fiducia, ed ecco che arriva qualcosa che proviene, questo proviene dal server di Ingemonti.it. Non ho ancora capito bene cosa sia, sì?
Per fare una domanda, l'indirizzo IP.
Indirizzo IP?
È impacchettato nell'IP.
Cioè nel, l'indirizzo IP? Ah, ve lo fa. L'indirizzo IP è dentro il datagramma IP. Se adesso riesco a tornarci. L'indirizzo IP è qui.
HTTP viene spacchettato, diciamo, a livello applicazione.
Sì.
Quando l'IP è già stato scartato.
Quando l'IP, sì, è già stato, non dico scartato.
Sì, se non serve più.
Sì, 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 sì.
Quindi se... i siti che allora io gli mando l'indirizzo, loro mi... Sì. Con tramite una pagina HTTP.
Sì, non serve più, però il software del computer lo sa quell'indirizzo. L'indirizzo IP di questa cosa è qui, vedete, qui c'è l'indirizzo MAC. L'indirizzo IP.
Cioè io con un comando nella pagina riesco
a... È questo. Fuori, diciamo, qui sono i due indirizzi. No, questo è il leader. Ci sono tutti e due indirizzi IP. Questo è l'indirizzo sorgente, numero di 32 bit, 4, 8, 12, 8, 16, 24, 32 bit. È un numero di 32 bit e corrisponde a quello lì. Quello è in mezzo a tutti gli altri dati, però il software di quel computer lo sa. Lo si può chiedere al computer qual è l'indirizzo IP. Nel framework .NET o in tutti gli altri framework di Java, compagnia bella, ci sono dei metodi che permettono di sapere l'indirizzo IP di chi ti sta parlando, sempre. Quindi se tu fai una pagina dinamica in ASP.NET o in JSP, Java Server Page, in qualsiasi linguaggio, anche in CGI, voglio dire con il metodo più brutale, con un programma in linguaggio C che ti gira sul server, o qualsiasi altra cosa, hai modo di sapere l'indirizzo IP di chi ti ha mandato quei dati. Quindi dopo lo visualizzi nella pagina web, che è una pagina dinamica che viene creata per l'occasione. Quindi dicevamo, qua c'era ancora, no, non è mica finita, eh? Vedete che qui si cita Kerberos. Cerbero, fiera crudele diversa, con tre bocche carinamente latra, sopra la gente che qui vi è sommersa. Gli occhi a vermigli, la barba unta ed atra. Graffia gli spiriti, iscuoia e isquatra. Cerbero era un cane a tre teste che badava un qualche cerchio dell'inferno, e facevo un po' di dispettini agli spiriti. E Cerbero è il protocollo di autenticazione internet standard su cui si basa anche l'autenticazione dell'Active Directory. Dopo l'hanno pistolato in modo che non fosse più compatibile con Cerbero. Però vedete che lui Hagrid dichiara di fare un'autenticazione di tipo Kerberos, anche se non è Kerberos Microsoft. Quindi qui questi continuano a fare qualcosa che riguarda l'autenticazione. E... codice di errore.
Perché così lento il mio
mondo? Ecco. Adesso. Questo è quello che prima non riuscivo a capire cosa fosse. Dicevamo prima, Apache, quindi il server su cui risiede Ingemonti.it è un server Apache. Lo si vede già da qui. Passa via Hagrid, Ma questa, a parte che Hagrid ci ha raggiunto via Hagrid, questa è una cosa che viene dal server di Monty.it e dice: che cosa c'è qui dentro? Text HTML. Questa qui è una pagina HTML, è la prima pagina a cui risponde il mio server, fuori da qua. Header HTTP, pagina HTML, prima riga lassù in alto è quella ultima che avevamo visto prima, è per l'autenticazione. Ecco, ok, qui c'è una ridirezione di cui io non sapevo niente, cioè in pratica chiedo a Monty.it e mi rimandano a qualche altro server. Il mio computer sta in una server farm dove ci saranno 1000 server, sarebbe bello andarla a vedere ad Arezzo. Anche Arezzo è anche una bella città. Quindi header e il body di HTTP in questo caso è un HTML che dice che è stato mosso permanentemente, quindi lui dopo chiede la... andiamo avanti, perché questa è ancora più semplice della home page di Monty.it. Dice che il server è Apache, dice che la connessione, accetta che la connessione sia mantenuta viva, dice la lunghezza del file che spedirà, ok? Quindi c'è modo attraverso il comando HTTP di chiedere al server soltanto l'header. Immaginatevi che non ci sia questa roba qui. Se chiediamo soltanto l'header, sappiamo quanto è lungo il file che mi avrebbe dato. Noi gli chiediamo HTTP monty.it e ok. Però gli diciamo di volere soltanto l'header. Lui non mi manda il file, che potrebbe essere 10 mega di roba. Mi manda soltanto l'header. Dall'header io so quanto è lungo. E non so solo quanto è lungo, so anche l'ultima volta che è stato modificato. Questo qui è un file dinamico che è stato modificato adesso. Questo file è stato generato dinamicamente e di data mi ha messo quella del momento in cui l'abbiamo consultato. Non è molto utile, ma dopo andiamo a vedere la mia pagina. Quello è un pezzo che è lì e si vedrà un domani. A che cosa è utile questo? Il proxy, se qui si memorizza gli HTML e si segna cosa c'era scritto qui quando ha memorizzato un HTML, quando viene chiesto ancora quell'HTML, lui chiede solo l'header, va a vedere qual è la data e se corrisponde alla data che ha già in cache, fornisce l'HTML che ha in cache e non lo chiede di nuovo su internet. Naturalmente se l'HTML è lungo 231 caratteri, forse si spende di più a fare tutto quanto questo gioco che no. Ma gli HTML lunghi 231 caratteri sono rari, la maggior parte sono almeno da un K in su, poi ci sono dentro delle immagini, anche le immagini vengono usate come... Quindi vedete, il server HTTP quando risponde ti dice quanto è lungo, quindi puoi per esempio fare una barra di scaricamento in cui si dice sono al 50%, 60%, 70% se stai caricando qualcosa, perché sai quanto è lungo tutto, se non lo sai non lo puoi fare quella barra. E questo qui invece serve a proxy per chiedere effettivamente soltanto i file che gli servono, perché ce l'ha già. Poi cosa dice ancora? Dice chi è, dice che tipo di server è, dice che tipo di character set sta spedendo e dice, importante, il tipo di file che sta spedendo. Questo tipo di file, non abbiamo ancora visto i protocolli di posta, questi file, questa indicazione qui è un'indicazione tipo MIME, Multi Mail Extension, la I non so cosa voglia dire. E come funziona? Text / dettaglio, ci sono categorie di file / dettaglio sulla categoria, quindi questo che sta per mandarci è un testo di tipo HTML, lo dichiara così il browser lo sa, e può prepararsi a capire quel tipo di informazione. Poi c'è una riga vuota, dicevamo alla fine dell'header. Qui non ci possono essere righe vuote nell'header, perché altrimenti sarebbe la fine dell'header. Qui finisce l'header e dopo vengono esattamente i dati che sarebbero spediti, cioè il file. Non c'è un nome di file, perché non esiste un nome di file in HTTP. Però quello che segue qui è il contenuto di index.html, sarebbe. In verità, siccome index è stato spostato qualcosa, qui c'è una paginetta web che dice che quella pagina è stata spostata permanentemente da qualche altra parte. Poi vedete, finito questo, lui potrebbe chiudere la connessione. Non la chiude, per via del fatto che qua è citato che keep alive. E allora il mio computer, adesso che ha ottenuto qualcosa, chiede l'icona favorite icon. Va a chiedere, e questa è una cosa standard, sotto images fav icon, chiede l'icona del sito. Vedete che qua c'è un'icona? Questa è la favorite icon.ico. Se uno la mette, se uno mette nella pagina web ci mette l'indicazione della cartella dove si trova la fav icon, viene visualizzata qui. Quindi adesso chiede la fav icon, non è...
E anche nei preferiti quando...
Sì, dopo finisce anche nelle barre qui, se io trascino ismonti.it qui, all'inizio non viene, ma dopo qualche volta che lo consulto viene anche qui. Viene anche qui. Questa è la fav icon. È un'icona ismonti.it di 16x16, piccina picciò. Adesso lui chiede la fav icon, che è un file binario, non è un file di testo come HTML. Quindi fa una get di un file specifico. Sinceramente non so dove sappia, come faccia a sapere che è lì, perché mi sembrava che prima non gliel'avessero detto. Bah, forse abbiamo perso qualcosa. Questa è solita cosa si dichiara di essere Firefox. Questo. E adesso vedi, a questo giro io accetto immagini PNG. E anche altre. Questa qui è una ICO, quindi image PNG e tutte le altre, asterisco asterisco. Vedete, anche questo è un MIME. Il MIME di prima era text HTML, il MIME di adesso è image PNG. E poi quel che ti pare. Questo qui è potente, gli dice che mandami pur quel che vuoi, poi dopo ci provo io a comunque interpretarlo. Asterisco qui vuol dire qualsiasi tipo di file e asterisco qui vuol dire qualsiasi sottotipo di file, però esplicitamente indica di essere in grado di trattare PNG. Poi, come prima, ACET, GZIP, DEFLATE, questa è la stessa cosa di prima, keep alive di 300 millisecondi e adesso arriva la fav icon. La fav icon è binaria, naturalmente. Quindi HTTP, vedete qui c'è la risposta, la prima cosa che fa il server è comunque rispondere con nome del protocollo, codice e spiegazione del codice. Qui c'è un 301, quindi adesso il browser sa che deve cercare da qualche altra parte. Qui invece c'è un 200 ok, 200 significa ok e accanto c'è scritto ok. Ok, l'ok scritto così è per noi che guardiamo da qui. E questo 200 qui è per il browser che lo va a interpretare. La fav icon è 91k. Sì, perché è un'icona 256x256, è un'icona completa. Lì fa vedere quella piccina, però è un file.ico completo. Uno di quelli che si vedono enormi in vista, spettacolare, 256x256. Ah oh no, vuoi vedere spettacolare? Ti faccio vedere. Metto qua, visualizza, icone molto grandi. 256x256. Adesso qui siamo anche in bassa risoluzione, 200x600, prende mezzo monitor. Quindi ok, quindi content type, prima era text HTML, adesso è image X icon. Quindi dice un'immagine icona. E tag, non ho idea di che cosa voglia dire. Server Microsoft IIS 6, questo qui è Agrid, non c'entra più Apache. Last Modified l'abbiamo già visto, questo qui è, l'ho messa su il 2 luglio del 2007, questa immagine, e adesso è ancora lei. Quando vado a rileggerla, anche il mio browser può andare a vedere queste informazioni. Dentro le pagine web temporanee, lì ci sono file anche vecchi, perché vengono continuamente, se io continuo a guardare i giornali tutti i giorni, questo qui viene sempre rinnovato rimane, e continua a rimanere lì fino a che io non cambio nel mio server. Non glielo chiede, non glielo chiede, infatti glielo chiede subito. Il browser ha la sua cache, eventualmente non lo chiede. Non so se... No, se non ci fosse Keep Alive, ci sarebbe un rosso di richiesta, un blu di risposta e connessione chiusa. Poi ci sarebbe una nuova negoziazione di una nuova connessione TCP.
Cioè il
five icon viaggerebbe in una connessione solo, tutti viaggerebbero in una connessione solo. Qui invece viaggiano tutti nella stessa connessione, le cose vanno più veloci, è meglio sia per il server, soprattutto per il server, che per il client, che non deve fare quelle che perde, che altrimenti perderebbe più tempo a chiedere tutti questi file. Però l'idea iniziale di HTTP era completamente stateless, fino al punto di chiudere la porta, di chiudere il collegamento TCP ogni file che veniva trasmesso.
La connessione è proprio, quindi ci sarebbe un rosso, un blu e un rosso ancora.
Esatto, ci sarebbe di nuovo. Ogni volta, per ogni file ci sarebbero questi tre scambi qui che iniziano un collegamento TCP e ci sarebbero almeno due pacchetti alla fine che lo concludono. Adesso non so quanti siano, dopo magari proviamo a guardarci. Ecco qua, questo qui è favicon, arriva. Sono 96k. Probabilmente non succede niente perché l'immagine che viene usata è quella 16x16, ma dentro qui c'è anche la 256. Se vado in un punto a caso è facile che prenda la 256x256. La 16x16 fa presto passare. Alla fine di favicon non è più niente. Chiuso. Collegamento chiuso. Ok? Come ha fatto a venire la home page non si sa, perché qui non c'è. Probabilmente l'ha presa il mio browser dalla sua cache. Probabilmente l'ha presa il mio browser dalla sua cache. Vediamo cosa risponde. Perché io ogni tanto... Questa qui che arriva qui. È quella pagina che vi viene data quando il Agrid si rifiuta di darvi certe pagine. Ah sì, adesso prendo questa pagina. Faccio Ctrl C, apro il Notepad++, butto dentro la pagina. Adesso naturalmente non si vedono l'icona e quelle altre cose che sono in file separati. La salvo sul desktop come errore.html. Adesso che sa che è HTML ha cominciato anche a colorarla. Vedete che ho tirato su anche l'header, quindi l'header è meglio buttarlo via perché non fa parte dell'HTML. Salvo, vado sul desktop, dov'è errore? Errore HTML, e lei, non c'erano neanche immagini, è proprio la conoscete questa pagina qui, è la pagina d'errore di Agrid, quante volte ci siamo cascati. Guardate, è tutto colorato e tutto quanto, ma è fatto senza immagini in verità. Questi qui sono dei quadratini fatti in HTML o qualcosa, non c'è nessuna immagine bitmap, è una pagina di testo questa qui. Poi ti dice, vabbè, le cose, il server che ti ha rifiutato e così via. In pratica lui gli ha mandato la pagina di rifiuto, poi ha fatto la negoziazione dell'autenticazione. Se quella fosse andata male avrebbe visualizzato questo il browser, visto che è andata bene in verità ha visualizzato engmonti.it. Che pagina engmonti.it che non sono ancora riuscito a trovare. E era la cosa che se fossimo stati fuori senza Hagrid in mezzo era la pagina che avrebbe dato per prima senza nessun problema. Qui invece magari è stato più istruttivo perché abbiamo visto un sacco di cose in più, però non abbiamo effettivamente trovato. Proviamo a vedere qualcosa, cerchiamo versione beta, non so se Wireshark te me lo faccia cercare. No, allora facciamo c'è un find? C'è un find, grazie. Non c'è, quindi niente, lui l'ha tirato fuori dalla sua cache. Allora adesso prendiamo un'altra pagina, ditemi voi una pagina che io non abbia mai visitato. Avete un vostro sito personale? No. Di sicuro non l'ho mai visitata. Ma sul mio computer no. Ah, c'è su Hagrid, dici. Però a me lo devi dare, perché se non l'ha visualizzato vuol dire che era la cache del mio browser, perché altrimenti almeno da Hagrid la doveva ottenere.
Non riesce a scrivere. No, il computer non ci vuole andare.
Facciamo la cattura interfaces. E dunque torniamo al browser, facciamo carabinieri.it. Adesso Hagrid si rifiuta. Ecco qua.
Capture.
Ah, c'era il filtro qui, adesso devo pulire. C'era il filtro sullo stream TCP che avevo individuato prima. Qui c'è un po' di ARP perché nel frattempo il mio computer si era dimenticato l'indirizzo di Hagrid e infatti il mio computer ha fatto ARP su 254, cioè l'indirizzo di ARP, di Hagrid. Da Hagrid ha ottenuto il suo indirizzo, che fra l'altro è un indirizzo Microsoft, cioè una scheda Microsoft Hagrid, oppure cambia apposta l'indirizzo Mac in modo da essere più sicuro, che ne so, mettendoci un codice Microsoft nell'indirizzo Mac. Il computer è dell'HP, però qui risponde con un numero di lotto di Microsoft.
Scheda di certificazione
attaccata a lui. Ah, sì. Allora, adesso seguo lo stream TCP di cose. C'è il solito gioco. Questa qui è ancora... Questa potrebbe essere la pagina. No. Questa è la pagina d'errore. Poi c'è... Boh, andiamo, facciamo così. Due arresti.
No, non ci posso.
Allora di... Passa per...
No.
Per no.
T'arresta? No,
non è che... No, adesso mi è venuto un dubbio. Che porta è questo? Ah, notate che la cosa viene sulla porta 8080, non sulla porta 80 che avreste visto se fosse state collegate direttamente con l'internet. E in effetti questo stream che abbiamo ricavato è uno stream, l'ho chiuso tutto Wireshark, bravo. Sì. Non so.
Dove arriva questo?
Il tag UL cosa serve?
Il tag?
UL.
Unordered list. Quando fai unordered list ti viene la lista con i pallini. Questo è list, quindi pallino. Questa qui è una cosa che viene con il pallino a sinistra. Questa qua è un'altra cosa che viene con il pallino a sinistra. Qui l'inizio della lista con i pallini e questa qui è la fine della lista con i pallini. Da dove venga la pagina, quando c'è in mezzo il proxy...
È una magia.
Però è sempre
adesso ci
Non è che proxy lo fa passare da qualche
altro. Un altro collegamento TCP, forse. Un altro collegamento, qui ci sono tutti gli acknowledge. Ah, adesso proviamo a fare così. Provo a metterci un not qua davanti. Però è un po' troppo forte. Perché toglie... Cioè ho tolto il filtro sull'indirizzo, lascia soltanto il filtro su quel collegamento TCP. C'è dell'altra roba che non c'entra col collegamento, non dovrebbe entrarci col collegamento TCP che abbiamo analizzato prima. Sì. Le reti vanno più forte di quanto non di qua. Ecco, guardate, questo qui non c'entra, però questa è la chiusura del collegamento TCP, reset, ok? È una acknowledge finale, un scambio finale per chiudere il collegamento TCP. GIF 89A. Si può fare un find? Find packet, filter. Io trovo con i filtri. Va bene. Spengo.
Sì? Ha fatto un esempio qua. Sui cosi, il quello che definisce le